Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa sera siamo il 12, ormai entrati nel 13 del mese di Tevet, siamo l'8 di gennaio del 2009 e siamo qui per parlare e approfondire insegnamenti di vita, insegnamenti etici, tratti dal nostro più grande manuale di vita, più importante manuale di vita che è la Torah. E siccome bisogna vivere con la parashah della settimana, vedremo di trovare degli spunti importanti dalla parashah di Vayechi, l'ultima parashah del libro della Genesi. Prima di parlare della parashah, come di consueto raccontiamo qualche storia legata alla parashah. Jacob Avinu dice ai suoi figli, mi raccomando, non seppellitemi qui in Egitto, non lasciatemi qui in esilio, in questo posto impuro. L'Egitto è il paese più impuro al mondo. Portatemi in Terra Santa, seppellitemi lì. Il Midrash racconta quando i figli di Jacob hanno trasportato loro padre in terra di Israele, sono arrivati a Hebron, alla grotta dove sono sepolti Adamo, Abraham, Yitzhak, e volevano seppellire anche Yaakov. In quel momento è venuto Esav, il fratello maggiore, ma che è diventato il fratello minore perché ha venduto la sua primogenitura. Esav dice un attimo solo, in questa grotta, in questo posto c'è la tomba di Abramo, Isacco, e adesso io sono figlio di Isacco e Jacob è figlio di Isacco, siamo in due. Lui ci ha seppellito qui sua moglie Lea, allora la sua parte l'ha già presa, io prendo la mia parte che l'altra parte, la persona che deve essere seppellita, sarò io, per cui non permetto che Jacob venga seppellito. I figli di Jacob dicono a Esav, scusaci, ma tu hai venduto la tua parte, ormai tu non sei primogenito, per cui lui, essendo primogenito, seppellisce sua moglie Lea e seppellisce Jacob. Esav dice, no, non sono d'accordo, non è vero che io ho venduto, non ho venduto, io mi aspetto la mia parte, lui ha già preso la sua parte, dividiamo in due, lui ha seppellito sua moglie, adesso l'altra parte aspetta a me, per cui voglio io essere seppellito qui vicino a mio padre Isacco, non Jacob. Gli hanno detto no, c'è un contratto di vendita, dov'è questo contratto? Il contratto è in Egitto. Allora dicono, chi va in Egitto a portare il contratto che Esav ha venduto la primogenitura e che Jacob lui ha il diritto di essere seppellito nella Marat Machpelah, nella tomba di patriarca a Hebron? Allora Naftali, sappiamo che lui è paragonato nella parasha, viene chiamato da suo padre una gazzella, Ayala Shlucha, una gazzella che corre. Naftali dice, vado io in Egitto e torno in un batter d'occhio, in 4 e 48. Dicono, vai subito. Naftali si mette a correre, sicuramente avrebbe vinto qualsiasi medaglia olimpionica, medaglia d'oro olimpionica alla velocità del sole, e doveva andare a tornare nel giro di così di qualche ora in Egitto. Roba inimmaginabile. Nel frattempo il figlio di Dan, che si chiamava Hushim, che lui era sordo tra l'altro, viene e dice, cosa sta succedendo? Dicono, dobbiamo seppellire Jacob, ma ci sono dei problemi tecnici. Come problemi tecnici? Lui chiede, ma non capisce molto perché non sente. Dicono, gli fanno segno che Esav non permetteva che si seppellisce, di seppellire Jacob. Allora Hushim dice, cosa? Mio nonno deve aspettare qui la sua salma di non essere seppellito per colpa di questo qui? È andato da Esav con una rabbia, gli ha dato un colpo sulla schiena e l'ha ucciso sul colpo. E lì si è avverata la profezia che Rivka aveva detto, perché dovrò perdere entrambi i miei due figli nello stesso giorno? Infatti alla fine Jacob e Esav vengono a mancare nello stesso giorno. E così la Torah ci racconta come Yaakov viene seppellito nella Marata Machpelah, nella città di Hebron. Hebron è una delle quattro città sante di Eretz Israel. Jerusalem, che è una città santa, Hebron, che è una città santa, Sfat, una città santa, e Tver, una città santa. Quattro città che corrispondono ai quattro elementi che compongono la materia, il mondo intero: fuoco, aria, acqua e terra. Se voi rifletterete, come ho già spiegato una volta, ognuna di queste città è legata a uno di questi quattro elementi. Ebbene, Hebron, la città santa, accoglie la salma di Yaakov Avinu, il terzo patriarca, il padre di tutte le 12 tribù, il figlio amato da Rivka, è molto ammirato da suo padre Yitzhak per il suo grande valore di vita, per il suo studio della Torah. Yaakov Avinu arriva a riposo dopo 147 anni di vita molto complessa, molto sofferta da una parte, però alla fine Yaakov in Egitto, nel posto più impuro, riesce a godere i suoi migliori anni della sua vita con tutta la famiglia, con Yosef, anche suo figlio amato prediletto. Si racconta che Rabbi Shimon Bar Yochai, il grande studioso talmudista e cabalista, colui che ha scritto lo Zohar, è stato nella grotta, nascosto dai romani che lo volevano uccidere perché lui voleva studiare la Torah. E così Rabbi Shimon Bar Yochai per 12 anni rimane nella grotta, nascosto, e si nutre di un albero di carube e un po' di acqua, e studiava la Torah tutto il giorno con suo figlio. Suo figlio Lazar era anche un grandissimo cabalista, col padre studiavano giorno e notte. Rav Shimon Bar Yochai viene sepolto nella città di Miron, luogo importantissimo dove il giorno di Lag BaOmer si va a trovare la sua tomba, il giorno che è mancato a Lag BaOmer. Allora, Rav Shimon Bar Yochai, amato da tutto Israel, lui viene sepolto nella città di Miron, ma suo figlio, Elazar, viene sepolto in un'altra città. E le persone di quest'altra città sapevano che il merito di avere il figlio del Shimon Bar Yochai, Elazar, nella loro città, questo era un grande merito. Ma i maestri della città avevano ricevuto in sogno il padre, il grande Rav Shimon Bar Yochai, che diceva: per favore portate mio figlio e seppellitelo vicino a me. Gli abitanti della città non volevano accettare questa cosa qua, dicevano: no, finalmente abbiamo un grande maestro, ci porta Brachai vicino a noi, non lo vogliamo perdere, e non volevano lasciarlo andare. E così c'era questa grande complicazione, gli abitanti non volevano lasciare andare, i maestri, i rabbini della città sapevano che dovevano seppellirlo in quel posto. Alla fine, cosa fanno i maestri? La vigilia di Kippur, uno dei giorni più intensi dell'anno, quando tutte le persone erano impegnate a mangiare, a fare le capparot, a fare i preparativi per il grande giorno più importante dell'anno, loro vanno, prendono la salma di Elazar, che era mancato dopo tanti anni, erano passati diversi anni, e dopo decenni ancora il suo corpo era integro completamente, prendono il corpo di Elazar, lo portano a Miron e arrivano alla tomba di Rabbi Shimon Bar Yochai. Quando arrivano alla tomba, viene fuori un serpente, un grande cobra, che custodiva quella grotta e non lasciava entrare qualsiasi persona. Quando loro si trovano questo serpente davanti, non sanno cosa fare. Allora i maestri dicono: lasciate passare il figlio del grande maestro Rav Shimon Bar Yochai, che deve ricongiungersi nella tomba di suo padre. Nessuno ostacoli questo atto così importante. E così, quando i maestri dicono queste parole, il serpente sparisce e viene portato il figlio in sepoltura vicino a suo padre, Rabbi Shimon Bar Yochai, nella città di Miron. Proprio come Yaakov viene portato e seppellito vicino a suo padre, così anche Elazar viene vicino a suo padre. E fino ad oggi la tomba di Rabbi Shimon Bar Yochai è un luogo di grande preghiera. Sappiamo che la tomba di Tzadikim è un canale, è una porta importantissimo verso il cielo, un canale tramite il quale le nostre preghiere vanno direttamente davanti al trono divino. E tutto questo è valido tutto l'anno. Chiunque vada in Israele e va nel nord, nella tomba di Tzadikim, è bene che lui vada anche a Miron, tra le varie tombe molto importanti. E lì c'è appunto a Miron, c'è Rav Shimon Bar Yochai, c'è suo figlio. Noi sappiamo che il giorno di Lag BaOmer, il giorno che Rav Shimon Bar Yochai ha lasciato questo mondo, la città di Miron viene presa d'assalto da centinaia e centinaia di migliaia di ebrei. Tutta l'area si riempie di persone che vengono a trovare, vengono nel giorno che è mancato, vengono dal grande tzaddik, dal grande kabbalista, più grande kabbalista di tutti i tempi, vengono a pregare la sua tomba. E questo in particolare il giorno di Lag BaOmer. Dopo questo racconto, torniamo alla parasha della settimana e prendiamo, iniziamo dal primo verso della parasha. La parasha dice: Yaakov Avino passa 17 anni. 17 è un numero molto positivo nella Torah. È il valore numerico della parola Tov. Nel mondo, oppure nel mondo italiano almeno, 17 non è il massimo come numero. Nell'ebraismo, nella Torah Vayechi, Yaakov, Beres Mitzrayim, Sheva Esre Shana, 17 anni, 17 è il valore numerico di Tov, perché 17 è un numero buono, positivo. Il verso dice: e furono i giorni degli anni della vita di Yaakov, 147 anni. Cioè, furono 130 anni, più 17 anni, lui vive 147 anni. Ma troviamo un'espressione strana. Il verso della parasha inizia: e furono i giorni degli anni di Yaakov. Cosa vuol dire i giorni degli anni di Yaakov? La Torah avrebbe dovuto dire: furono i giorni di Yaakov, o gli anni di Yaakov. Cosa vuol dire i giorni degli anni di Yaakov? Ebbene, noi sappiamo che i giorni passano veloci. Delle volte non ci accorgiamo neanche un giorno. Gli anni però passano più piano, un anno intero finché passa. Questo sono delle persone comuni. Per tzaddikim, dai grandi, dai giusti, anche gli anni che sono così intensi, così pieni, ogni momento della vita, ogni secondo è attivo, ogni momento c'è una mitzvah, dai grandi tzaddikim, siccome sono così pieni i loro anni, allora anche gli anni passano velocemente come se fossero dei giorni. Sono così intensi, così pieni, che neanche uno si accorge, neanche ha tempo di pensare che è passato. Mentre un giorno è corto, non te ne accorgi, un anno in teoria è lungo, ma quando è che è lungo l'anno? Quando tu ci pensi, ma quando sei così pieno, intenso ogni secondo, ogni momento, sugli Torah, fai mitzvot, non riesci neanche a accorgertene, ed è già passato un anno intero. Dai tzaddikim, i loro anni sono come dei giorni per noi che passano velocissimo. Il re venne di Lubavitch, mentre lui camminava, diceva parole di Torah, di Teilim. Quando lui si era seduto sulla sua scrivania, i suoi segretari dicevano che quei 4-5 secondi che loro ci mettevano a venire dietro, loro seguivano il Rebbe, e arrivano dal Rebbe a sedersi da lui, venivano nella sua stanza, in quei pochi secondi che loro entravano, lo seguivano, lui era già seduto, aveva già aperto una Gemara, aveva già studiato un tosso, aveva già studiato una cosa, complicata, tac! Il valore del tempo lo sanno i tzaddikim. Ognuno di noi ha una missione in questo mondo. In ogni secondo della nostra vita abbiamo una missione importante da fare in questo mondo. Ognuno nel suo mondo. Chi può tagliare le pietre non deve fare il panettiere. Taglia le pietre preziose, dice Naomi Yom. Chi ha un ruolo importante deve sfruttare al meglio il suo ruolo. Chi ha un ruolo secondario deve fare. Ognuno nel suo mondo, nella sua posizione, deve fare al meglio la situazione in cui lui si trova. Ebbene, siccome i tzaddikim capiscono che loro hanno una missione in questo mondo, e la loro missione è ancora più importante perché è più piena e più intensa e proprio ricca di cose da fare, per questa ragione il loro tempo è ancora più valorizzato e i loro anni sono così pieni che passano come dei giorni. Come più volte ho raccontato, che dopo diversi anni che Rebbe non era mai andato in vacanza, 365 giorni all'anno, nell'ebraismo sono 355 giorni dell'anno ebraico, Rebbe mai andava in vacanza, giorno e notte, che sia luglio, che sia agosto, che sia dicembre, mai. Una volta solo Rebbe è andato a visitare un campeggio, ma non in vacanza, a visitare, a fare una benedizione, un campeggio ebraico. E dopo diversi anni, il Rebbe era molto di corsa, gli chiesero, ma come mai tutto questo freddo? Ci sto ancora lavorando dopo tanti anni a recuperare quel giorno lì che sono andato al campeggio a trovare i bambini, che lui non è che è andato a divertirsi o a fare un riposo spirituale, ma ancora doveva recuperare quel giorno lì. Una volta un maestro, si chiamava Bnei Sakhar, è andato a fare delle compere. Vede dei giovani che sono lì a non fare niente. Allora chiede il maestro rabbino a questi giovani, cosa che state facendo? Dicono, in Yiddish un'espressione, stiamo cacciando il nostro tempo. Cioè, stiamo cercando di far passare. Allora questo maestro gli dice, invece di cacciare il vostro tempo, imparate a valorizzare il vostro tempo e cercate di rincorrerlo e non cacciarlo. E sembra la stessa cosa, ma quando il tempo acquisisce valore, non è più un peso, diventa la cosa più importante. Non diventa più una cosa da scartare, da non sapere come sbarazzarti. Non c'è cosa che ha più valore nella vita del nostro tempo. La Yom Yom, il Rebbe dice, una notte invernale, le notti invernali sono lunghe, e un giorno estivo, perché in estate i giorni sono lunghi. Ebbene, una notte invernale, una sola notte invernale, e un solo giorno estivo, sono come un anno intero. Uno può condensarlo, può fare così tante cose, che sono come un anno intero. Adam Arishon, il primo uomo sulla terra, regala a David Melech, il grande re Davide, 70 anni della sua vita. Adam Arishon sapeva il valore del tempo, ma sapeva anche chi era Davide. Quando lui vede l'anima di Davide così alta, così importante, così spirituale, dice, la cosa più importante della mia vita, che è il tempo, 70 anni della mia vita lo regalo al re Davide, perché lui è troppo sublime, non posso non far sì che quest'anima così importante non rimanga in questo mondo non elevi, non porti santità in questo mondo, e così lui le regala 70 anni della sua vita. Un'altra persona avrebbe detto, il tempo, la cosa più importante che ho, si vive una volta sola, godi la vita finché puoi, una sola volta si vive. Io regalare del mio tempo, della mia vita a un altro, ma com'è possibile? Non lo farei mai per mai, si vive una volta sola. Questo quando si tratta di comuni mortali, di persone come noi, che non capiscono il valore del tempo, della vita di Tzadikim. Ma quando si parla di Adam Rishon, quando lui vede Davide Almeida, dice come posso non dargli 70 anni della mia vita, del mio tempo? E così grazie a Adam Rishon, Davide Melech, che doveva nascere e morire, vive per 70 anni. Moshe Rabbeinu prega in continuazione ad Hashem per poter meritare di entrare in Terra Santa e fa la bellezza di 515 preghiere solo per entrare in Israele. Hashem gli dice fermati, basta, non pregare più. Alto Sef, non aggiungere più neanche una preghiera. Se Moshe avesse fatto ancora una sola preghiera, 516, Hashem non avrebbe potuto rifiutare, perché chi fa 516 preghiere col cuore, col livello di Moshe, sicuramente uno che con il livello di Moshe, Hashem non avrebbe rifiutato. Allora Hashem dice fermati, ma non si capisce. Moshe, dopo tutta la vita che aveva passato, 120 anni dedicati al popolo ebraico, aveva dato la Torah, perché doveva disturbare Hashem? Doveva distrassare Hashem con 515 preghiere consecutive per entrare in terra di Israele? Ormai la vita l'aveva fatta, ormai nessuno potrà mai raggiungere il livello di profezia di Moshe, il profeta di tutti i profeti. Ebbene, cosa mancava a Moshe Rabbeinu di pregare 515 preghiere per entrare in terra di Israele? Lui poteva ormai andare in Gan Eden, poteva ricevere le più grandi rivelazioni di tutti i tempi, di tutti gli uomini. Cosa gli mancava ancora? La risposta è, per il Tzaddikim non c'è niente più importante del tempo. Loro non si rendono conto del tempo che passa. I loro anni sono come dei giorni che passano. Assolutamente intensi la loro vita, che neanche si accorgono. Per cui i loro anni sono come dei giorni, come dicevamo prima. Per Moshe Rabbeinu, anche se lui ha passato 120 anni di spiritualità, di parlare con Hashem, di rivelazioni, 10 comandamenti, salire sulla montagna 3 volte, tutto questo ancora non lo appaga abbastanza, non gli dà soddisfazione, vuole entrare in terra di Israele. Tzaddikim, talmente loro sono assorbiti di santità, ogni momento, quello che hanno ricevuto prima neanche se ne accorgono, ormai non ho già digerito, vogliono ancora, sono assetati. Moshe Rabbeinu, dopo tutto questo, lui vuole ancora entrare in terra di Israele, vuole ancora ricevere il merito di toccare il suolo della Terra Santa. Ma Hashem gli dice, mi spiace, glielo nega, non posso darti questa soddisfazione. Non chiedere ancora, perché dopo diranno che io sono troppo crudele, tu sei troppo insistente, allora per favore non pregare più su questo, non torniamo più su questo punto. Così Moshe si ferma e rimane fuori da Israele, viene seppellito nella montagna di Nevo, Har Nevo. Continua la parasha di Vayechi, dice, Yaakov ordina a suo figlio, per favore Yosef, fai con me chesed ve'emet, della bontà e della verità, della vera bontà. Cosa vuol dire vera bontà? Perché quando fai una bontà a qualcuno non è vera? Perché seppellire un morto è una vera bontà? Noi sappiamo quando uno fa un favore a un'altra persona, tu gli fai favore, domani lui te lo rifà indietro, tu dai il passaggio a qualcuno, domani gli richiedi il passaggio, oggi gli impresti la penna, domani gli chiedi impresso la macchina. C'è sempre un dai, dare e avere. Uno che sa prendere deve saper dare. E uno che dà può pretendere di avere anche. Ma c'è un'opera di bontà che è vera, che è sincera, che non lo fai per riavere indietro. Questo è un favore che fai al morto, quando partecipi a un funerale, quando seppellisci qualcuno, quando fai un'opera che è legata a un morto, quella è una bontà vera. Perché? Perché quella persona lì alla quale tu fai il favore, lui non potrà mai ricambiarti, perché lui non c'è più. Dici Jacob Avinu, mi raccomando Yosef, fai una bontà vera con me. Chesed ve'emet, dice Rashi, chesed shel emet, una bontà di verità, di giustizia, di veritiera. Quando uno va in cimitero, seppellisce qualcuno, dice il Talmud, il merito che lui è andato a seppellire qualcuno farà in modo che anche lui verrà seppellito. Che lui non rimarrà a Chas v'Shalom, il suo corpo non seppellito. Ovvero anche seppellire qualcuno è un merito che viene ricambiato col fatto che lui non rimarrà il suo corpo, Dio non voglia, in giro, ma Dio farà in modo che il suo corpo verrà anche seppellito. E già questo è un merito, perché uno può, Dio non voglia, morire e seppellire in un posto dove il suo corpo non può mai neanche arrivare a una sepoltura. In un cimitero ebraico in particolare. Allora uno potrebbe chiedere come mai noi stiamo dicendo che partecipare a un funerale, seppellire qualcuno è una bontà vera, una bontà sincera che non ha, perché non c'è un ritorno? Non è vero. Perché c'è sì un ritorno quando seppellisce qualcuno. Cos'è allora la spiegazione che quando tu fai una bontà a un morto, fai una bontà vera. Si può anche interpretare in questa maniera. È vero, quando vai a un funerale verrai ripagato. Ma questo ripagamento non ci pensi neanche. Non fai questa mitzvah per il pagamento che verrà dopo. Perché? Perché quando sei lì davanti al morto, in quel momento, vedi la verità della vita. Capisci molte cose che in un altro momento non le capiresti. Vedi le cose da un'altra prospettiva, una prospettiva molto più reale, molto più veritiera. Perdi tutte quelle falsità, quei falsi valori che abbiamo nella vita, che noi attribuiamo magari ai nostri vestiti, alla nostra macchina, ai nostri beni. Uno dice, ah, questo mi si è rovinato, quello non. Quando sei lì davanti al morto, acquisisci un'altra prospettiva del valore della vita, del valore delle cose, che è completamente diversa da quella normale. Nella norma comune tutto è falso, non diamo importanza a cose false, ma lì in quel momento capisci quello che è vero e quello che è falso, e in quel momento, solamente lì, ogni persona acquisisce i veri parametri, le vere prospettive della vita. Perciò, in quel momento lì, durante un funerale, durante una sepoltura, non pensi a orgoglio, a invidia, non pensi a onore, non pensi a beni materiali, non pensi, no. Pensi cosa ha veramente di valore l'anima, le mitzvot, l'opera di bene. Quando ti trovi in un funerale, inizi a capire la verità della vita, i veri valori delle cose, la vera prospettiva, e non pensi più alle cose secondarie, lì capisci veramente cos'è la vita e cosa vale veramente nella vita. Allora, dice la Torah, Chesed ve'emet, in quel momento fai una bontà che è vera, che è sincera, perché? Forse tu lo fai perché conosci i figli, allora i figli ti aiuteranno, ti cambieranno, o oppure dal cielo ti ricambieranno, perché se tu fai una mitzvah seppellisci Hashem, ti ricambieranno. Allora c'è sempre un ritorno. Sì, è vero, c'è un ritorno, potrebbe esserci un ritorno. Però in quel momento la prospettiva delle cose, il modo come uno vede la vita e il mondo cambia totalmente. E in quel momento niente ha valore, perché tutto il resto è falso. Tutte le cose false perdono il loro valore. In quel momento c'è solo lo spirito, le cose eterne, l'anima, le mitzvot, la Torah, eccetera. E allora, in quel momento, anche se è possibile che tu verrai ricambiato per il bene che tu hai fatto, in quel momento tu non pensi al favore, a quello che tu riceverai indietro, ai beni che riceverai indietro, ai ricambi che verrai indietro, all'onore che ti daranno, perché in quel momento tutto questo non ha valore. Una volta c'è una persona che si lamentava dal suo rabbino: ah, io ho comprato una nuova macchina, ho investito per tanti soldi, molto buon modello, fenomenale, è venuto qualcuno, me l'ha ammaccato, guarda, un disastro. Si lamentava. Il rabbino dice: ok, va bene, ne parleremo, ti darò una risposta su come, perché, come mai, dopo tanto tempo che tu sei riuscito a comprare la macchina, se dietro mi ha dato qualcuno che te l'ha rovinata subito, ne parleremo. Un giorno c'è un funerale così triste, una persona giovane è mancata. Allora il rabbino vede questa persona della macchina, gli dice: raccontami un po' del problema della macchina, cosa è successo, come mai tu hai avuto un disagio. Allora il tizio dice: Rabbi, rabbino, cosa vuoi che adesso qua durante il funerale io ti parlo della macchina, di queste cose materiali, di queste cose secondarie, della vita? Allora il rabbino dice: ah, meno male, la risposta l'hai già capita da sola, e che tu attribuisci troppo valore a qualcosa che non merita tutta questa importanza, tutto questo valore. E quando arrivano certi momenti della vita che noi iniziamo a capire il vero valore della vita, il vero valore delle cose, allora lì inizi a capire le cose, le vere prospettive, che uno non deve dare troppa importanza a cose secondarie. Ebbene, gli dice il rabbino: allora adesso hai capito che tu dai troppa importanza alla tua macchina, ma solo in alcuni momenti noi ci rendiamo conto di cosa veramente vale nella vita, di quanto noi siamo squilibrati, di quanto noi diamo più importanza alle cose che non hanno così tanta importanza, eccetera, eccetera. Allora, questa qua persona dice: sì, rabbino, qui non è il momento adesso, non preoccuparti, non, la macchina non è importante in questo momento. Il giorno dopo il funerale, il tizio incontra il rabbino e gli dice: rabbino, adesso che non sa più il funerale, si deve parlare della mia macchina. Riprendiamo quell'argomento che avevamo toccato. E il rabbino dice: non hai capito niente allora. Tu non capisci che la prospettiva che acquisisci nel momento del funerale, nel momento che tu vedi che niente ha valore nella vita, quella è la vera prospettiva della vita, il vero peso che devi dare alle cose secondarie, lo impari lì. Ricordati, io ho voluto toccarti questo argomento, così come in quel momento lì la macchina non ha valore, non devi dargli troppa importanza, così deve essere tutta la vita. Dice il re Salomone: cosa è meglio, andare a casa di uno in lutto o andare a un matrimonio? Dice il re Salomone: è meglio andare a casa di uno che è in lutto, di andare in un posto dove c'è baldoria, dove c'è simcha. Ma c'è simcha, canto, com'è possibile? La risposta è che se una persona va in un posto triste, cioè non che lui deve essere triste, deve sempre essere allegro per servire Hashem, ma in un posto dove non si fa baldoria, ma in un posto dove di lutto, in un posto dove ci si rende conto cosa vale veramente nella vita e cosa non vale, ci si rende conto cosa noi diamo troppa importanza e che in realtà non merita tutta quella importanza. Ebbene, in quel momento noi capiamo tante cose nella vita. E anche quando noi superiamo questo momento e non ci troviamo più in quella situazione lì, dobbiamo portare con noi l'insegnamento e dobbiamo ricordarci sempre cos'è il vero valore delle cose. Dice Re Salomone, se vai a casa di uno in lutto ti rendi conto cosa vale veramente nella vita e cosa non vale. Ma se vai in un posto di baldoria, di simchama, di allegria, non capisci, rimani stupido, rimani ignorante, rimani inconscio di cosa veramente vale nella vita e cosa è secondario. Una volta ci si trovava in un funerale e due persone molto benestanti, proprio appena finito il funerale, uno dice all'altro: senti, andiamo a fare due tiri a golf, per mezz'ora ci vediamo a campo di golf. Dice: va bene, ok, ci vediamo lì. Ancora fresca la notizia, erano appena accompagnato il morto. E cosa dicono queste due persone? Ah, andiamo a fare due tiri di golf. Tutti si girano e guardano, dicono: guarda queste persone qui, come sono inconsci, insensibili. In quei momenti particolari, una frase normale, andiamo a fare due tiri, così, diventa come una cosa, come è possibile che le persone davanti a situazioni del genere, cioè un imo, pensano a cose così fasulle? Il problema è che non è la vita. La passiamo gran parte a pensare di cose fasulle, ed è importante di cose che non hanno importanza. Ma solo andando a casa di un Bet Avel, una casa dove, di un lutto, dove uno pensa cosa veramente vale la vita e come noi siamo temporanei su questa terra, che noi non siamo eterni, che noi dipendiamo da Hashem, lì iniziamo a capire veramente cos'è il significato della vita. Continua la parasha e dice: Yaakov stava male. Vengono dei messaggeri e dicono a Yosef: guarda, tuo padre sta molto male, si trova sul letto della morte, sta per morire, allora vieni a salutarlo prima che lui muoia. Noi sappiamo che la prima persona alla quale la Torah ci dice che lui stava male, questo è Yaakov. Fino a Yaakov non esisteva il concetto di stare male. Una persona quando doveva morire, moriva, tac. Come se moriva? Di sotto se moriva starnutendo. Ecco perché oggi uno che starnutisce si dice Lechaim, Chaim Tovim, salute, bless you. Una volta uno moriva con uno starnuto. Allora oggigiorno uno che starnuta, salute, mi raccomando, ti auguriamo tanta salute. Il primo a morire in maniera graduale è Yaakov Avinu. E ne avviva cholè. Sta male! Non riuscivano a capire cosa vuol dire una persona che... Cioè, una volta uno viveva, viveva, all'improvviso, tac, moriva. Non c'erano sintomi, ammalamenti. Il primo nella storia ad ammalarsi è Yaakov. Per questo la Torah dice, in Yaakov, qual è? Uno dei più grandi doni che Hashem ha fatto all'umanità sono l'ammalarsi prima di morire e i sintomi delle malattie. Perché se noi non avevamo dei sintomi collegati a determinate malattie, non potevamo capire come curare la malattia. Uno stava male, ma non c'era nessun sintomo. Il male continuava a crescere, non c'era un sintomo. Allora Hashem ha fatto in modo che quando uno ha un certo tipo di male, c'è un certo tipo di reazione, di conseguenza, di sintomo. Quando ne ha un altro, allora ne ha un altro tipo di sintomo. In base al sintomo tu riesci ad arrivare alla malattia. Inoltre, quando una persona sta male, ti rendi conto che sta per andarsene via. Allora tu ti prepari, lo saluti, lui ti dà l'ultimo messaggio, ti dà il testamento. Per cui Hashem ha fatto un grande dono all'umanità, che a partire da Yaakov Avinu, una persona prima di lasciare questo mondo iniziava ad ammalarsi. Iniziavano ad esserci dei sentimenti, dei messaggi, del far capire alle persone che qualcosa sta cambiando e la persona lascerà il mondo tra poco. Per cui Jacob è ammalato. Tutti non capiscono cosa vuol dire ammalato, se ne rendono conto che lui sta per morire. Allora viene Jacob, siccome capisce che ormai è arrivato agli sgoccioli, allora lì c'è suo figlio Yosef, vieni qua, caro mio figlio, voglio dare l'ultima benedizione prima di andare via, voglio lasciare un testamento. E così i grandi maestri, quando stavano per lasciare questo mondo, quando erano in fin di vita, hanno dato dei testamenti spirituali, hanno dato dei messaggi, hanno dato dei testamenti per ricordare ai loro figli di come bisogna comportarsi. E giusto per dare qualche esempio, noi vediamo come Satan Sofer, che era un grande posek in Ungheria, e lui prima di lasciare questo mondo si sentiva molto male, sapeva che stava per andarsene via. Allora lui chiama tutti i suoi figli, le sue figlie, i suoi genitori, tutta la famiglia, tutto quanto, e dice: sentite, io sto per andarmene via da questo mondo, voglio farvi delle raccomandazioni. Voglio chiedervi qualcosa di particolare, che voi farete attenzione a determinati precetti, e fra i quali lui dice: vi chiedo di fare molta attenzione alla tzniut, in particolare alle donne, di essere coperte, di essere pudiche, di essere umili, di non farsi vedere, di non fare del loro corpo. Ebbene, dice Hatam Sofer, vi chiedo questo prima di morire, vi prego. Quando una persona chiede qualcosa prima di morire, il fatto che lo chiede proprio come ultima richiesta, questo dà più valore e più osservanza a quel determinato precetto. Allora Hashem ha fatto in modo che una persona semmai, in modo che le persone intorno a lui capiscono che lui sta per andarsene via, e così psicologicamente si preparano a questa mancanza, ma anche per far sì che colui che lascia questo mondo possa dare un ultimo messaggio, un ultimo insegnamento di vita, possa trasmettere come ultima cosa un messaggio importante. Il Netziv, prima di morire, suo figlio si chiamava Reb Chaim di Berlin, e lui era lo Sheshiva di Volozhin. Il Netziv, prima di mancare, dice così: guarda mio figlio, tu sei molto bravo a parlare, io sono disposto che tu fai degli elogi funebri per me, quando io andrò via da questo mondo. Ci sono alcuni maestri che hanno rifiutato elogi funebri, eccetera, che si parlano di loro. Io non sono come loro, io accetto. Lo hanno accettato grandissimi maestri del Talmud, posso accettarlo anch'io. Per cui se proprio vuoi fare degli elogi funebri, tu sei molto bravo a parlare, va bene, posso accettare che tu parli. Però, nonostante il fatto che io accetto, ti chiedo un favore. Secondo tu sei bravo a parlare, allora magari ci metterai un po' di ora a preparare un bel discorso, magari ci metti un po' di tempo a fare il discorso. Ti chiedo un favore, se vuoi parlare di me parla, ma parla poco tempo. Non metterci troppo né a preparare né a raccontare in quel tempo che dedicherai a preparare il discorso. A fare tutto quanto, a fare il discorso, ebbene dedicalo a leggere delle Mishnah, per la mia anima. Mishnah sono le stesse lettere di Neshama. Allora dedica a leggere qualche Mishnah, dedicalo per l'elevazione della mia anima, questo fare molto di più di qualsiasi altra cosa che tu possa fare, di qualsiasi altro elogio funebre, discorso. Questo è pragmatico, questo è lo studio della Torah, che si dedica a un'anima non ha più grande valore di questa. Sappiamo che Mishnah sono le stesse lettere di Neshama. chi legge la Mishnah per un defunto, lui dà all'anima, ne chiamiamo, un'elevazione spirituale. Impariamo da questo fatto che non bisogna rimanere passivi davanti a una persona, davanti a una sepoltura. Bisogna capire se Hashem ci ha fatto in modo che noi sappiamo che la persona sta per andare via. Questo perché la persona possa darci un messaggio, un insegnamento, un testamento, io sto per andarmene via, guardate, imparate, fate. E questo è stato il primo nella storia, è stato Jacob Avino che ha fatto questo, ha avuto questa possibilità. Dall'altra parte, per le persone che conoscono quello che sta andando via, il fatto di vederlo ammalarsi e di essere piano piano sempre meno su questa terra, questo dà una mano a livello psicologico per sopportare più facilmente una persona che sta il dolore di una persona che lascia questo mondo, di un caro amico, di un caro parente che ci lascia. Continua la parasha e ci dice qualcos'altro molto strano. Sono venuti da Yosef e gli hanno detto: tuo padre è ammalato. Già il fatto di ammalarsi è una cosa strana, come abbiamo appena spiegato, che non era mai successo. Ma la cosa ancora più strana è che Yosef ha bisogno che vengano a dirgli: guarda, tuo padre è ammalato. Ma Yosef, che era così attaccato a suo padre, che era suo figlio prediletto, aveva bisogno che qualcuno gli venga a dire: guarda, tuo padre è in fin di vita, sta molto male. Cioè, dopo tutti questi anni che Yaakov non vede suo figlio Yosef, finalmente il padre e il figlio si ricongiungono e si rivedono. Come mai Yosef non è al corrente, ha bisogno di essere avvisato: guarda, tuo padre sta morendo? Cioè, non lo frequentava? Non se n'era accorto da solo? Ebbene, dicono i commentatori, sì, proprio così. Yosef spende poco tempo con suo padre Yaakov, proprio sta poco con lui. Perciò non era a corrente di quello che stava male e hanno bisogno di venire a avvisarlo: guarda, tuo padre sta per morire. Ma come mai allora Yosef, tanto amato, tanto attaccato al padre, lui non vede molto suo padre, non va a trovarlo ogni giorno, ogni mese, come ha bisogno che qualcuno venga a dire: tuo padre è in fin di vita? Ebbene, Yosef, lui aveva paura che se lui sarebbe stato vicino a suo padre, avrebbe parlato molto con suo padre, il papà gli avrebbe detto: allora dimmi un po', raccontami la storia, come mai, cosa è successo, come hai fatto ad arrivare in Egitto, come mai, cos'è questa storia, sei stato sbranato, non sei stato sbranato. E Yosef, stando vicino a suo padre tutto il giorno, avrebbe potuto rischiare di farsi sfuggire una parola di troppo nei confronti dei suoi fratelli, che loro mi hanno venduto, che qua che là, allora il padre avrebbe maledetti: fratelli, come avete fatto a vendermi, avete causato questo? Allora Yosef, per evitare qualsiasi dubbio, cosa fa Yosef? Non frequenta suo padre, non gli sta vicino. Non permette a suo padre di venire a chiedergli: allora come va, cosa è successo, come sei arrivato, niente. Ovvero Yosef, per evitare di rischiare di fare della maldicenza nei confronti dei suoi fratelli, lui arriva a sacrificare la sua relazione con suo padre, il suo studio con il padre, la sua vicinanza che lui tanto, tanto amava, tanto desiderava dopo tanto tempo, con suo padre, tutto questo per evitare un rischio potenziale di maldicenza nei confronti dei fratelli. Ma c'è un'altra ragione. Yosef in quel momento era un re, L'Allah dice che bisogna rispettare un re, chiunque egli sia, perfino il padre di un re deve rispettare, dare onore al suo figlio perché lui è il re, anche se è suo figlio e il figlio deve rispettare il padre. Il chef sapeva di questa Allah. Il chef non voleva abusare di onore, non voleva che suo padre dovesse rispettarlo, dovesse dargli onore perché lui, il chef, diceva. Allora per questa ragione Yosef cerca di evitare suo padre, cerca di non stare troppo vicino a lui perché sa che suo padre dovrà dargli onore, rispettarlo e non vuole causare che suo padre lo debba rispettare. Si racconta di un grande maestro, qualche secolo fa, si chiamava il Maharal di Rothenburg. Ebbene questo grande maestro, questo Maharal di Rothenburg, lui è diventato un grande maestro, importantissimo. Suo padre era anche un grande rabbino, importante, eccetera. Ma il figlio diventa veramente molto importante, cresce molto saggio. Ebbene, questo Maharal di Rothenburg, anche se suo padre era molto importante, lo stesso era un rabbino capo, ma vicino a lui, che lui è diventato importantissimo, la guida della generazione, eccetera, lui non voleva che suo padre dovesse alzarsi davanti a lui perché lui era dato la guida, dovesse dare del rispetto. Allora, per evitare di causare che suo padre dovrà dare del rispetto perché lui sarebbe diventato il re o perché lui era diventato come un re, allora cosa fa il padre? Il figlio cerca di evitare di frequentare il padre. Il Maharal di Rothenburg non vedeva quasi mai suo padre, per evitare di rischiare che il padre dovesse dargli onore, e lui non voleva che suo padre dovesse dare onore al figlio. E qui ci racconta la parasha che Yosef porta davanti a Yaakov i suoi due figli, Menashe, il primogenito, e Efraim, il secondogenito. Yosef mette sulla mano, dove c'è la mano destra di Yaakov, mette il primogenito, che è Menashe, e poi invece il secondogenito, Efraim, lo mette sul lato sinistro delle mani di Yaakov. Cosa fa Yaakov? Incrocia le mani e dà la benedizione più importante ad Efraim, che era il secondo, invece Ishmael, che è il primogenito, riceve la seconda benedizione. Yosef dice al papà, scusami, guarda che hai sbagliato, guarda che il primogenito è Menashe, non è Efraim. Papà gli dice, non preoccuparti, lo so benissimo, e so anche che suo fratello minore diventerà ancora più importante. Per questa ragione decide Yaakov Avinu di dare la benedizione più importante proprio a Efraim e non a Menashe. Dice Yaakov a Yosef, in te saranno benedetti Israel, Bechai e Vorach Israel. Quando un padre benedice i suoi figli, li benedice dicendo che voi sarete come Efraim e Menashe. I due figli di Yosef, immaginatevi, gli unici due figli che nascono in esilio, in terra straniera, in terra impura, loro diventano il simbolo, l'esempio di tutti i figli di Bene Israel, e ogni volta che un genitore benedice i suoi figli, li benedice come Efraim e Menashe. Alcuni usano fare questa benedizione ogni settimana dopo il Kiddush, alcuni la fanno ogni festa, alcuni la fanno solo Yom Kippur, ma perché la benedizione viene data proprio come Efraim e Menashe? Perché proprio queste due tribù vengono scelte come esempio importante di un comportamento giusto, rispettoso, armonico? Perché proprio Efraim e Menashe? Ebbene, ci sono diverse spiegazioni, ve ne dico solo due. Menashe è il primogenito. Suo fratello Efraim, più giovane, riceve la prima benedizione. Cosa succede? succede che il più piccolo riceve la cosa più importante. E questo ci porta a un flashback, un déjà vu, di diversi casi di gelosia da parte del primogenito, del figlio più grande, nei confronti del figlio più piccolo. Caino, che è il primo, quando lui vede che il sacrificio di Hevel, suo fratello, viene accettato più del suo, lui va e uccide Hevel. Quando Ishmael vede che suo fratello più piccolo, Yitzhak, che è più giovane, riceve dei privilegi, lo vuole uccidere. Esav vuole uccidere suo fratello più piccolo Giacobbe, dice: tu sei mio fratello più piccolo, hai preso le benedizioni, mi hai preso la primogenitura. Esav vuole uccidere Giacobbe. Andiamo avanti, i fratelli di Yosef vogliono uccidere Yosef, sono gelosi, perché tanto privilegio, una tunica speciale per Yosef, vogliono uccidere Yosef, sono gelosi. Noi che siamo più grandi, dobbiamo ricevere meno di quello che è più piccolo? No, non è possibile. E così nascono dei casi di gelosia, che poi sfociano in un omicidio, purtroppo, come Caino e Eve. Menashe però, che è il primogenito, lui non è geloso. Quando suo fratello minore lo supera, Efraim riceve la benedizione primaria più importante di quella di Menashe. L'istinto di qualsiasi persona, la reazione naturale di ogni uomo, che ha un minimo di cuore, cosa? Io che sono il più grande, il primogenito, io sono messo da parte, io ricevo una benedizione più bassa del mio fratello più giovane. Ma dov'è la giustizia? Questo è il pensiero comune che viene agli uomini. Menashe invece, che era il primogenito, dice: va bene così. Se mio fratello minore, lui diventerà più bravo, sono contento per lui. Non ho gelosia, non ho invidia. Questo è molto difficile nella vita. E questo è quello che ci chiede la Torah. Imparate l'esempio di Menashe Efraim, il più giovane che diventa più importante. E il più grande accetta con umiltà la volontà di Hashem e non si comporta con gelosia, con invidia, e dà a Efraim il merito che gli spetta. Questo noi diciamo ogni venerdì, quindi diciamo ai nostri figli che voi saprete guardare ed essere come Efraim e Menashe. Perché nella vita, delle volte un fratello più giovane diventa più bravo, diventa più ricco, diventa più importante, e il fratello più grande non riesce a digerire: ma io che sono più grande non sono riuscito a raggiungere, arrivare dove è arrivato mio fratello più piccolo. Viene la Torah, ti dice: guarda Menashe come lui accetta che suo fratello Efraim lo supera, e questo noi diciamo nella benedizione. E Simcha Elohim, che Hashem vi metterà, che voi sarete come Efraim prima di Menashe. E Simcha Elohim, che Efraim che Menashe. Vogliate voi diventare come Efraim, che è venuto prima di Menashe e Menashe non ha aperto bocca. Un fratello vede il suo fratello più giovane diventare ricco, lui non apre bocca, è contento, gli augura tutto il bene. Questo è l'esempio di amore, di fraternità, di pace. Questo è un messaggio molto importante che noi impariamo da Efraim e Menashe. Ma c'è un altro insegnamento anche. Efraim rappresenta lo studio della Torah. Menashe invece rappresenta colui che va a lavorare, colui che va a commerciare. Viene la Torah e ci dice: mi raccomando, ricordatevi l'esempio di Efraim e Menashe. Nella vita non ci si può accontentare solamente di studiare la Torah. Bisogna studiare la Torah, molto importante, ma bisogna fare anche commercio, bisogna anche lavorare, bisogna anche nutrirsi. Se non c'è farina, non c'è Torah. Se non c'è Torah, non c'è farina, dice la Mishnah di Precavot. Ma dall'altra parte, se non c'è farina, non c'è la Torah. Allora dice la Torah, quando tu benedici i tuoi figli, gli dici di diventare come Efraim e Menashe. Da una parte Efraim, che studiava la Torah, ma dall'altra parte bisogna lavorare e nutrirsi, per cui ti auguro di diventare come Efraim e come Menashe, sia al mondo spirituale del sud della Torah, e sia anche come Menashe, di essere terra a terra e pensare al nutrimento. Però dice la Torah, attenzione, Yesimcha Elohim che Efraim o che Menashe, prima Efraim e poi c'è Menashe. Ognuno deve augurare e benedire i suoi figli che diventeranno prima come Efraim, che daranno sempre prima e più importanza allo studio della Torah e dopo al lavoro. Quanto una persona dà importanza al lavoro, deve fissare delle ore stabili per studiare la Torah. Così come un appuntamento di lavoro intoccabile, un appuntamento di Torah intoccabile. Bisogna abituarsi a dare la stessa importanza e ancora più importanza allo studio della Torah che alle cose terrene. Per cui possiamo capire come mai la Torah ci dice che Simcha Elohim, prima come fai, prima lo studio della Torah viene nella vita e poi viene nasce. E poi vengono le cose terrene. Ebbene, voglio concludere con l'ultimo insegnamento sulla parasha. Quando arriva Issachar, Issachar è la tribù che si dedica allo studio della Torah. Su Issachar c'è scritto Vayar Menucha Kitov, e vede il riposo che era bello. Cosa fa Issachar? Dice, com'è bello lo studio della Torah. Io mi stacco dalle cose materiali per studiare la Torah come piacevole. E un riposo con un impegno, la Torah, studiare la Torah è molto difficile, molto impegnativo. Dice Issachar, Vayar Menucha Kitov, ho visto cos'è il vero riposo, il riposo che ti dà piacere nella vita, che cosa? È lo studio della Torah. E qui ci dice la Torah una cosa molto importante. Se chiediamo a una persona, cosa ti dà felicità? Cosa vorresti veramente fare? Vorresti riposare? Vorresti oziare? Ti dà soddisfazione dormire dalla mattina alla sera? Ma in un primo momento, quando sei stressato, puoi illuderti di sì. La verità è che non sei veramente felice. Un riposo che è solamente di ozio, di dormire, di non fare niente, ti dà la sensazione di essere vuoto nella vita e ti dà una mancanza interna che sicuramente non ti porta una gioia, non ti porta una soddisfazione. Issachar, lui riposava. Ma cosa vuol dire riposava? Riposava studiando la Torah. Riposava, ovvero non si occupava di cose terrene. Allora lui arriva a Menucha di problemi terreni per poter studiare la Torah. Vayar Menucha Kitov. Ha visto il riposo che era buono. C'è un riposo che non è buono, che non è piacevole, che non ti dà felicità veramente. Che ti illudi di essere felice perché dormi dalla mattina alla sera, ma alla fine ti senti un vuoto dentro, ti senti una mancanza dentro, e dici, ma questa è una, che vita è questa? Poi c'è uno che invece è presissimo a studiare la Torah, è impegnatissimo, non ha un minuto libero, però lui è tranquillo, è felice, è in pace, in armonia con se stesso, e questo è una menucha, questo è un riposo, ma un riposo attivo. La vera felicità la puoi acquisire quando tu riposi in maniera attiva, ovvero dandoti da fare, studiando la Torah, valorizzando il tuo tempo, e non con un riposo passivo che non fa niente. Quello lì è un riposo che non ti dà piacere. Invece, quando tu riposi studiando la Torah, allora dici, ma che riposo è? Sto studiando, mi sto dando da fare, sto faticando. Sì, è vero, stai faticando a studiare. Ma solamente così, con un riposo che tu ti dai da fare, che tu studi, che tu valorizzi il tuo tempo, alla fine ti senti veramente contento, soddisfatto. Questo è un riposo interiore, questa è una vera gioia che Issachar aveva Issachar era la tribù che studiava la Torah giorno e notte, che era confinante con la tribù di Zevulun, che loro invece andavano a commerciare. E Zevulun commerciava e guadagnava, e lui finanziava Issachar che poteva studiare la Torah anche per lui. Ognuno di noi ha il dovere di essere sia come Issachar e sia come Zevulun, sia di studiare la Torah giorno e notte e sia di commerciare e di rimanere terra a terra, portare mantenimento alla propria famiglia. Ma prima ricordiamoci, viene lo studio della Torah e poi dopo viene le cose terrene. Yisimcha Elohim Kefraim Vekim Nashe, come abbiamo detto. Per questo Issachar viene nella Torah prima di Zevulun. Per questo quando ci sono le offerte delle capi tribù, quando hanno inaugurato il Mishkan, il tabernacolo, prima c'è Issachar e poi c'è Zevulun. Ricordiamoci l'importanza dello studio della Torah e della benedizione che diamo ai nostri figli, che tutti i nostri figli saranno prima come Efraim, prima avrà lo studio della Torah e poi come Menashe. Shalom, shalom a tutti.